Marte. Tutto pronto per Napoli-Braga che comincia tra 50 minuti esatti al Maradona. Rieccoci studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via! Il Napoli ad un passo dagli ottavi di finale di Champions League 2023-2024 questa sera contro il Braga nell'ultima gara del girone C al Maradona. Pareggio, vittoria, valgono la qualificazione agli ottavi ma anche un'eventuale sconfitta per una rete a zero addirittura, ma è un elemento che non vogliamo a cui non vogliamo pensare, che trascuriamo in questo momento. Comincia così la nostra grande notte dedicata alla Champions League con Gianluca Gifuni che vi terrà compagnia qui dallo studio centrale di Capodichino di Radio Marte insieme a Vincenzo Russo in regia sino a mezzanotte inoltrata per il prepartita che è appena cominciato, per gli aggiornamenti con Dario Sarnataro dallo stadio Maradona durante il match e per il dopo partita con i telefoni aperti e i commenti a caldo dei protagonisti. 0816363 per intervenire in diretta, i vostri messaggi WhatsApp al 339-666-9990. Le formazioni ufficiali sono già state diramate, insomma quella che vi ho dato nel corso di Metti a Folle è quella corretta, non era ancora venuta fuori ufficialmente, ma insomma l'abbiamo indovinata, ma anche questa mattina l'avevamo indovinata a dir la verità, con Meretti in porta, Di Lorenzo, Rahmani, Juan Jesus e Nathan nei quattro di difesa, Anguissa, Lobotka e Zielinski in mediana, Politano in alto a destra, Kvaratskhelia in alto a sinistra e Osimhen regolarmente al centro dell'attacco dopo l'allenamento di questa mattina di ritorno dall'Africa, dal Marocco, da Marrakesh, dove ieri ha ritirato gli è stato assegnato il Pallone d'Oro 2023. E allora andiamo subito allo stadio Maradona, in tribuna stampa con noi collegato il nostro inviato Dario Sarnataro. Dario, buonasera.
Eccoci caro Gianluca, buonasera a tutti, mi dai la linea nel momento in cui entrano in campo i portieri dello Sporting Braga tra i fissi. Non è uno stadio pieno, lo si sapeva, alla fine saranno 30-35 mila i telespettatori, si va riempiendo in questo momento il settore superiore delle curve A e B che sono ancora per il 40% vuota, insomma non c'è un clima da Champions per il momento, ma la partita deve essere da Champions, lo dicevi tu, le formazioni l'hai già date, se vuoi do anche quella dello Sporting Braga, perché insomma gioca Pizzi che è un po' la novità rispetto alle previsioni, colui che è l'esperto attaccante che fece vibrare il palo all'ultimo secondo, l'ultimo minuto della partita d'andata che il Napoli vinse 2-1 grazie a Nakate, fondamentalmente la torretta in Nakate. Applausi invece per Meret che è entrato adesso in campo per riscaldamento insieme a Gollini e a Contini. Napoli dunque, ribadisco rapidamente, Meret tra le pali, Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Nathan, Anguissa, Lobotka, Kazirischi, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Risponde il Braga con Mateus, Victor Gomez, Serdar, José Fonte, Cristian Borja, Mutinho, Salazar e Riccardo Horta a centrocampo, Bruma, Banza e appunto Pizzi in attacco in questo 4-3 che sembra essere a specchio rispetto al Napoli. Il dicevamo clima ottimo invece dal punto di vista atmosferico, perché non sembra di essere al 12 dicembre, clima anche abbastanza caldo, con il Napoli che deve assolutamente vincere questa partita. Gianluca, se vuoi ho un minuto, in un minuto rubo una battuta volante al collega Carlo Caporale Televomero, perché questa partita, dicevamo in Marte Sport Live oggi, che il Napoli ovviamente deve portare a casa la qualificazione ma deve anche vincere. Carlo, buonasera.
Buonasera a tutti. Sarebbe importante per una serie di motivi, primo quello di abbattere questo tabù a Maradona che diciamo non è di poco conto, poi c'è la qualificazione al turno successivo, quella potrebbe bastare anche la sconfitta di misura, però c'è anche il ranking per il mondiale per club e soprattutto quella di una vittoria che può dare quella iniezione di morale, di fiducia a una squadra che ha ricominciato a giochicchiare ma non è ancora sufficiente, però ha bisogno anche di fare risultati e questi aiutano poi a farne altri successivamente.
È vero, grazie Carlo, più tardi ci sentiamo per altri aggiornamenti. Devo dire anche che è presente una buona quantità di colleghi portoghesi qui in tribuna stampa, i soliti problemini nel parcheggio stampa. Insomma, questa è una cosa che ai nostri ascoltatori credo interessi poco.
Vabbè, però Dario, sì. Facciamo una breve discussione su questo aspetto, perché insomma, da quando il vecchio parcheggio stampa è stato adibito soltanto ai portatori di handicap e ai disabili, è stato spostato poi alle spalle nella zona del gazebo, per intenderci, parcheggio per la stampa, ma non funziona assolutamente. Anche l'ingresso, l'accesso è complicato, difficoltoso, ci sono molte discrasie, che quindi il Comune di Napoli e l'Unione Stampa Sportiva Italiana raggiungano una maggiore chiarezza nel definire i luoghi dove bisogna parcheggiare.
Sì, perché... rapidamente Gianluca, sostanzialmente anche se quello è il luogo, sarebbe il luogo adibito a parcheggio stampa, non c'è nessun controllo, nessun transenne, quindi ovviamente i cittadini, i tifosi normali che prima lì parcheggiavano, mettono la macchina naturalmente anche lì, e quindi non ci sono posti mai per noi operatori dell'informazione. Ho il nostro Pasquale Tina al mio fianco, però non so se abbiamo qualche esigenza pubblicitaria. Gianluca, dimmi tu.
No, no, ci fermiamo, facciamo così, però hai due minuti al massimo di tempo con il nostro collega.
Okay. Allora Pasquale, buonasera innanzitutto, come no, detto ragazzi, anche buonasera. Da te stamattina Osimhen è normalmente in campo, per il resto Mazzarri non ha voluto rischiare nulla, neanche Zanoli.
No, ma si era capito ieri in conferenza, perché Zanoli ha detto insomma che non avendo i 90 minuti delle gambe sarebbe stato un cambio obbligato, quindi mi aspetto magari Zanoli nel secondo tempo, ma... la formazione è la stessa di Torino.
Due vittorie in 9 gare interne quest'anno, un record negativo pazzesco, non si vince al Maradona, compresa la Champions League, nella quale il Napoli non ha mai vinto in casa dal 27 settembre, motivi ulteriori per vincere, non solo per portare a casa la qualificazione.
No, secondo me stasera è una partita spartiacque, se il Napoli stasera vince, fa una buona prestazione per gli ottavi di Champions, ha anche una carica di fiducia, di entusiasmo che si riverbererà anche sul campionato, altrimenti diventa davvero complicata poi salvarla questa stagione. Se invece stasera fai una buona gara, vinci anche, perché poi come dicevi tu è da settembre che non vinci allo stadio Maradona, secondo me trovi insomma quella tranquillità anche per lottare per il quarto posto, che in questo momento è la dimensione del Napoli, cioè dimentichiamoci quello che è accaduto, e il Napoli deve lottare per entrare nei quattro. Il Napoli tra l'altro attualmente non è quarto.
Esatto, è sesto. Per chiudere, ovviamente siamo curiosi di capire come Osimhen, dopo anche il bellissimo messaggio che ha scritto oggi ricordando che porta su di sé le cicatrici della scomparsa dei propri genitori, dell'infanzia difficile, come reagirà in campo, ma vogliamo capire anche Kvaratskhelia come reagirà dopo l'errore di Torino.
È vero, tra l'altro tutti e due finora in Champions non hanno ancora segnato, quindi magari si sbloccano stasera. Secondo me Osimhen sarà molto carico, perché ha conquistato un trofeo prestigioso, no? Perché ha superato campioni del calibro di Hakimi e Salah, quindi sarà molto carico. Kvara, ci aspettiamo che reagisca da campione, i campioni dimenticano in fretta gli errori e sono protagonisti.
Grazie a Pasquale Tina, a te Gianluca, più tardi.
Grazie a Dario Sannataro, tra poco ci collegheremo nuovamente più volte con lo stadio Maradona in tribuna stampa, esattamente 42 minuti dall'inizio di Napoli-Braga, l'ultimo match del girone C, quello che vale la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League in questo martedì 12 di dicembre 2023. Gianluca Gifuni al microfono con voi, Vincenzo Russo in regia per questa grande notte da Champions League. Tra poco anche Enrico Fedele per un approfondimento prepartita con noi, e poi le parole di Walter Mazzarri alla vigilia del match. Tutto questo tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, con Vincenzo Russo in regia. Vogliamo sentire Gianluca Grava, che nello staff di Mazzarri, cosa dice a Infinity?
Il mister ha parlato con Victor e credo che un premio così prestigioso e importante ti può dare solo una carica come lui ha, e sicuramente la metterà in campo.
Senti, tu hai giocato 8 partite in Europa con il primo Napoli di Mazzarri, in Champions League eri a Villarreal, una partita fondamentale, anche lì era quella decisiva, il Napoli vinse e passò agli ottavi. In quella partita ricordiamo che Mazzarri venne espulso e disse: mi sono fatto espellere apposta per dare una scintilla alla squadra. Serve una scintilla, una scossa a questa squadra?
Ah, più che una scossa, il mister da quando è arrivato sicuramente sta lavorando tanto sulla testa, perché parliamo di una squadra forte, l'ha dimostrato l'anno scorso, quindi sta lavorando tanto soprattutto sulla testa, e purtroppo nelle ultime partite il risultato non ci ha dato ragione, le prestazioni stanno arrivando e speriamo che stasera, che è una partita molto importante per noi per il passaggio del turno, arrivi anche il risultato.
Studio.
C'è Cristian, sì. Panucci.
Sì, ciao Gianluca, proprio per questo, l'anno scorso vedevamo giocare una squadra.
Ciao Cristian.
Ciao, tranquilla di testa, libera, e a Napoli non è facile, la piazza non è facile. Ma che tu la vedi preoccupata, piano piano si sta sciogliendo, sta tornando quella di dell'anno scorso, oppure è ancora un po' preoccupata?
No, sicuramente nelle ultime partite, ti ripeto, vedendo anche le prestazioni, vedi una squadra più libera di testa, è quello dove sta lavorando tanto il mister, e credo che sia la strada giusta.
Sandro Sabatini?
Volevo fare una domanda a Grava, da non da allenatore o responsabile, ex settore giovanile, eccetera, ma da ex difensore. Perché è vero che il grande Napoli di Mazzarri si basava su una difesa che non aveva dei grandi nomi, compreso Grava, Ronica, insomma, giocatori diventati poi eroi con Mazzarri. E obiettivamente, sinceramente, mi sembra che, soprattutto nei difensori centrali, un po' la partenza di Koulibaly di due anni fa, quella di Kim pochi mesi fa, un pochino l'ha impoverita questa difesa del Napoli. Ma qual è il vostro, diciamo, compito, obiettivo, speranza? Quella di far crescere i difensori attuali, oppure sinceramente ci potrebbe essere qualche correttivo magari adesso col mercato di gennaio?
Guarda, per quanto mi compete, si sta lavorando su quello che la società ha messo a disposizione, quindi l'obiettivo, che purtroppo giocando ogni tre giorni non è semplice, è lavorare su quelli che si ha. Purtroppo anche le defezioni, la linea difensiva numericamente siamo contati, però bisogna fare di meglio quello che si ha a disposizione, quindi lavorare sui giocatori che abbiamo. Parliamo di giocatori che l'anno scorso hanno dimostrato di essere giocatori importanti.
Grazie a Gianluca Grava per essere stato con noi nel nostro
E allora, grazie a Gianluca Grava, lo abbiamo sentito da Mediaset Infinity prima della partita, a poco più di mezz'ora dall'inizio di Napoli-Braga, e adesso andiamo dal direttore Enrico Fedele. Direttore, buonasera. Direttore? C'è? No, non c'è, mentre ascoltavamo Grava avrà attaccato. Allora, le altre partite di Champions League di oggi, oltre a Napoli-Braga, Inter-Real Sociedad alle 21, Union Berlino-Real Madrid per il girone del Napoli, Manchester United-Bayern di Monaco, bella sfida questa, e Copenhagen-Galatasaray alle 21, mentre si stanno giocando e siamo praticamente a un quarto d'ora dalla fine, ad Eindhoven, PSV Eindhoven-Arsenal 1-1 il risultato, a un quarto d'ora più recupero dalla fine, e a Lens si gioca Lens-Siviglia 1-0, sempre a un quarto d'ora dalla fine più recupero a Lens. Direttore Enrico Fedele, direttore, buon pomeriggio, buonasera.
1-1 Siviglia.
Ha pareggiato il Siviglia in questo istante, e quindi Lens-Siviglia 1-1, sempre a un quarto d'ora dalla fine più recupero.
8 minuti,
siamo in ritardo, io sono sul Corriere dello Sport Stadio, posizionato sulla pagina del Corriere dello Sport.
Io sono in diretta.
Lei è in diretta davanti alla TV e quindi la sta seguendo. Direttore, prima c'è stata una domanda di...
Che ha detto Grava?
Grava ha detto che per quanto riguarda la fase difensiva, per quello che gli può competere, il Napoli e lo staff di Mazzarri lavorano sul materiale che hanno a disposizione e quindi non ha parlato di eventuali correttivi a gennaio. Secondo lei è necessario un correttivo in difesa a gennaio, sul mercato di gennaio?
Non lo poteva dire.
E lei invece lo può dire? Quindi.
Io lo posso dire, lo dico. Ha bisogno di un difensore, che problema c'è?
Ma ha bisogno di un difensore centrale il Napoli?
Ha bisogno di un giocatore esperto, non di un giovane. Ha bisogno di un giocatore esperto. Ha bisogno di un giocatore che sia un leader di difesa. Il Napoli li ha sempre avuti, in questo modo. Ha cominciato a Reina, ha cominciato a Albiolla, lo stesso Koulibaly, e Kim a suo modo, pur essendo stato un anno, era un elemento determinante.
È vero, c'è questo amico Gino che scrive a proposito di Kim. Buonasera Gifuni, dal web leggo che il nostro Kim viene bistrattato a Monaco nell'ultima partita con l'Eintracht di Francoforte, gli hanno dato ai tifosi la colpa del 5-1 subito dal Bayern. Si potrebbe a gennaio fare uno sforzo per farlo tornare? Impossibile. Va bene, direttore, Napoli-Braga. Il Napoli è a un dito dagli ottavi di finale, possiamo dirla così.
Ma io penso che sia nemmeno all'ultimo metro, dai, no, all'ultimo chilometro, all'ultimo metro. Cioè il Napoli deve perdere il 2-0 con due gol di scarto.
Sì, sì.
Cioè, per uscire. Finire il cataclismo, Santa Lovaluccia, Santa Magna gol.
Beh, qua con i furti di rame che impazzano, insomma, sai, che vada via la luce può succedere.
Che non si riesce a mettere nei tempi
utili. Senta, direttore, ma il Napoli al Maradona deve anche invertire una tendenza, perché insomma, quest'anno veramente è da record quello che succede, con tutte queste sconfitte casalinghe.
È una partita che molti reputano che sia una partita, da un punto di vista proprio numerico è decisiva, la partita decisiva perché il Napoli vincerà sicuramente, e poi con tanti ringraziamenti da parte del presidente che ha accettato il suo obiettivo per appunto.
Più di 70 milioni di euro nelle tasche del Napoli, quindi va bene così, va bene così. Poi, del resto gli obiettivi sono rimasti quelli di sempre, cioè entrare nei quattro posti in campionato, cercare di andare avanti il più possibile in Champions League, la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, insomma sono quattro obiettivi, mi sembra che...
Siamo contenti?
No, mi sembra che, scusi direttore, mi sembra che la stagione, al di là della lotta a scudetto, sia comunque una stagione brillante, o no?
Praticamente l'inesistenza di aver difeso lo scudetto.
Ho capito, ma per il resto però è brillante.
Allora questo è un peccato mortale.
Ma quale squadra? Mortale, mi tolga una curiosità. Quale squadra lo fa?
Non mi dire quale squadra del sud, non mi
no, dico... quale squadra anche del nord? Inter e Milan lo hanno fatto, no, lo fa solo la Juve, lo ha fatto.
40 scudetti. Grazie.
Come 40 scudetti?
Se tu pensi, quando scudetti ha vinto il Milan? Perché...
Ma siamo a 11 e quindi, non lo so quanti sono.
29 di seguito, il Milan ne avrà vinto 3 o 4 adesso, non lo so. L'Inter ne avrà vinto un paio di seguito. Io lascio perdere quello che poi è successo. Inter, Milan e Inter hanno vinto su 80 scudetti, ne avranno vinto 60, perché chi è le squadre che hanno vinto gli scudetti? Due volte il Napoli e una tre, la Roma mi sembra due volte, la Lazio una
due volte
la Lazio,
poi il Verona, la Sampdoria, il Cagliari
uno. E se tu vai a fare i conti saranno 12, 13, 15 su 70 anni, e quindi vuol dire che ragionamento è? Cioè gli altri perdono e devo perdere pure io.
Direttore, vogliamo sentire un minuto Elmas insieme? Elmas insieme, resti lì però, resti lì. Elmas.
Elmas.
Ecco, non riusciamo a sentirlo? Eccolo qua.
Non si sente, non si deve nemmeno bravo.
Obietti, diciamo, in fase difensive. Per questo che sarà fondamentale oggi per noi, è una cosa importantissima passare il gruppo e vediamo come sarà dopo.
Potete vincere, potete pareggiare, addirittura potete perdere con un gol di scarto, ma inconsciamente durante la partita si fanno certi calcoli.
No, sicuramente, secondo me noi non dobbiamo pensare a perdere, fare calcoli, dobbiamo fare nostra partita, giocare come abbiamo giocato finora e dare il nostro massimo, perché noi siamo Napoli e non dobbiamo fare calcoli. Per questo solo importante oggi vincere e passare il turno.
Va bene, questo è Elmas, importante vincere senza calcoli e passare il turno. Direttore, le scrive questo amico Massimo. Avete perfettamente ragione, ci vuole un difensore forte ed esperto. Ma chi? Ci fate dei nomi?
Io no, i nomi ci stanno. Resta il presidente che ha tante persone.
Se è lui che ne capisce più. Ne capisce anche più di lei. Direttore, sta dicendo che De Laurentiis ne capisce più di lei.
De Laurentiis ne sceglie. La cosa importante è che De Laurentiis, dopo di questo, le mette davanti. Quando sei film.
Deve pensare ai film. E chi li deve scegliere questo difensore? Scusa.
Ma prende lo staff tecnico, se ha fiducia di Melluso, siccome lui per avere fiducia di Giunto ci ha messo 7 anni. Non vorrei che adesso ci mettesse altrettanto. Allora si cinque di persone, si cinque di consiglieri che mangiano calcio, ma dove devono essere ascoltati? Voi vedete che l'Inter, cioè non a caso, Marotta per esempio, alla Juve ha fatto bene, è andato all'Inter, hanno vinto pure uno scudetto. Maldini ne ha vinto uno, poi l'hanno cacciato per tanti motivi, ma l'uomo di calcio adesso hanno preso Ibrahimovic, tutti hanno bisogno, l'Inter anche se comanda poco, Zanetti, ma sta là, ma Marotta è uno che hanno vinto 7-8 scudette di seguito, cioè la gente che ha vinto è la gente che capisce di calcio, come si gestiscono. No, allora, a un certo punto è come se tu, scusa, tu sei un economista, a un certo punto ti dicono: senta dottor Cipulli, per cortesia, dobbiamo andare a fare la causa, mi vuoi difendere? Tu che dici?
E io non faccio l'avvocato.
Oh no, certo. Che sei una persona intelligente. Ma se invece niente, aspetta, ma me ne ancora poco, codice civile, codice procedura, non mi sapevo, ma non ti preoccupare, che è una bella parola, io sono un imbonitore. Ehi!
Va bene, tutto chiaro. Senta, direttore, ma Osimhen gioca dal primo minuto, era previsto.
Ma
tutto questo
ha messo il timbro del suo modo di vedere il calcio, che è come il mio.
Cioè, anche diciamo azzoppate, anche con una gamba sola, sempre in campo. Sempre in campo. Ma lei se la ricorda la prima avventura di Mazzarri in Champions League, che è stato il primo allenatore che ha qualificato il Napoli in Champions nell'era De Laurentiis, 2011-2012?
Mi hanno detto che però era squalificato, non so dove l'ho letto.
Sì, mi pare quando... che fu espulso.
È vero?
Sì.
Che non fu in panchina quando... No.
Col Chelsea. Il Napoli in quella stagione superò il girone con Bayern di Monaco, Manchester City e Villarreal, arrivò ai ottavi, vinse con il Chelsea 3-1 al San Paolo, sfiorando il 4-1.
Si mangiò un gol del 4-1 sulla 4-1. Linea.
E poi è sulla linea che fu salvato da Ashley Cole.
Supplementari, Drogba, a Londra, se non sbaglio.
All'andata Ashley Cole salvò il 4-1 sulla linea, il Napoli vinse 3-1. Al ritorno si andò ai supplementari e vinse 4-1 allo Stamford Bridge il Chelsea. Eravamo lì. Insomma, roba da ubriacarsi davvero dopo, tristezza e delusione. Veramente, ma insomma, si aspetta un Napoli che possa fare con Mazzarri, memore anche di quella stagione, insomma, una stagione trascinante, qualcosa di più in Champions rispetto a quanto non stia facendo in campionato?
No.
Perché?
Perché il sorteggio sarà un poco infausto, perché il Napoli abbiamo visto un po' le prime, su 8-6, insomma, sottosta.
Chiamatemi stupido, ma era meglio cedere Osimhen che perdere Kim, scrive Daniele.
Ma c'è stato un fatto tecnico. Cioè, l'unico alibi per non essere criticati era tenere Osimhen, e poteva dire: rinunciate ai soldi, potete dirlo. È stato fatto un errore, l'anno prossimo vedrete che non capiterà.
Direttore, l'ultima, poi la salutiamo. Pietro da San Marco Trotti vuole sapere: Zanoli perché non può giocare al posto di Mario Rio e Oliveira e gioca ancora una volta Nathan all'esterno sinistro basso?
Ma vuole dare fiducia a tuo ragazzo, vedi, questa fa parte dell'esperienza di un allenatore. Era facile, molto facile togliere Meretta e togliere pure Nathan, cioè c'era anche un consenso popolare, secondo me, no? Secondo me invece, nel momento in cui lui gli dà fiducia, poi se non dovessero andare bene li cambia, ma non possono dire: i giocatori non mi hai dato fiducia. Non so se mi sono spiegato.
È giusto.
È un problema proprio di psicologia, di credere nel giocatore. Dire: senti, io ti ho sostenuto fino alla fine, poi è in un periodo che non stai bene, ti devo sostituire, ma io ti ho dato una mano. Questo è l'allenatore che si fa rispettare.
Va bene, insomma, per quanto riguarda, ecco qua, allora, Arsenal, PSV Arsenal 1-1, Lens Siviglia 1-1, siamo oltre il 90esimo, in questo caso sarebbero qualificate Arsenal come prima e PSV Eindhoven come seconda, Lens eliminato, questo Lens terzo, insomma, in Europa League.
Siviglia fa il Coppa UEFA?
No, la terza in classifica è Lens sarebbe, Siviglia è eliminato.
Quindi va il Lens?
Sì, il Lens. E dovessero finire così, se il Siviglia non dovesse vincere a Lens,
modello di in diretta, aspetta, diretta corsa. Allora, 7 minuti di recupero, sono al terzo, Lens 1-1 col Siviglia.
Insomma, sì, e quindi la classifica è Arsenal 13, PSV Eindhoven 9, Lens 6 e Siviglia 3.
Esatto.
se il Siviglia dovesse vincere a Lens, segnare il 2-1 in questi minuti di recupero, andrebbe a 5 punti e il Lens a 5, e però a quel punto sarebbe in vantaggio il Siviglia, e quindi Siviglia andrebbe in Europa League e Lens sarebbe eliminato.
Quindi deve fare un gol in questi 4 minuti.
Sì. Sta attaccando, vedremo che cosa succede. Direttore, buonasera e buona Champions. Ci sentiamo alla fine di Napoli-Braga. Salve, direttore. Buona serata.
Ciao.
Buona serata al direttore Enrico Fedele. Tra poco ci collegheremo nuovamente con la tribuna stampa dello stadio Maradona, a meno di mezz'ora dall'inizio di Napoli-Braga. Adesso pubblicità, 2 minuti, non di più.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ecco, per esempio, l'Arsenal, che nel girone B arriva prima ed è qualificata come prima nel girone, potrebbe essere un'avversaria del Napoli, che arriverà secondo questa sera nel suo girone, nel gruppo C, e che da secondo quindi prenderà una prima classificata. L'Arsenal non sarebbe male nel novero delle squadre da trovare agli ottavi di finale di Champions League. Massimo scrive: che nostalgia, al tempi del primo Mazzarri eravate la radio ufficiale, ritornate ad esserlo. Grazie Massimo per la fiducia e per i ricordi. Soprattutto mancano 20 minuti all'inizio di Napoli-Braga, noi torniamo a collegarci con la tribuna stampa dello stadio Maradona, andiamo da Dario Sarnataro. Dario, a te.
Eccoci qua caro Gianluca, squadra in campo per il riscaldamento, sono con i colleghi e amici Giovanni Scotto del Roma e Marcello Altamura, cronaca di Napoli. Parto dal più giovane. Chi è il più giovane qua? Non si sa. Giovanni. Buonasera Giovanni.
Buonasera, ciao Gianluca, buonasera a tutti.
Ciao coetanei, in realtà si scherza. Allora, serve ovviamente Giovanni la vittoria, diciamo in radio anche ieri con Marcello per esempio, perché io francamente non mi accontento di passare il turno, poi se va così va bene lo stesso, per carità.
Mentre venivo qui allo stadio pensavo proprio a questo, cioè a cosa sarebbe passare il turno con una sconfitta. Se penso alle parole di Mazzarri, credo che lui abbia ragione, è prioritaria la qualificazione, ma se guardo tutto il resto, a partire dal pubblico fino alla tensione di questi giorni, è vero che una vittoria sarebbe il modo giusto per uscire da questo tunnel di gare complicate e di ritrovare il sorriso almeno qui allo stadio Maradona, festeggiando un obiettivo importante.
La luce degli ottavi di Champions League, Marcello, effettivamente volendo guardare a come il Napoli ha condotto questa Champions League, non benissimo, però ha buttato via i 2 punti con l'Unione Berlino, magari un pareggio con il Real ci poteva stare.
Diciamo che è giusta la riflessione che faceva Giovanni, cioè passare con un pareggio, con una sconfitta, sarebbe un ulteriore carico di tensione. E anche per gli ottavi, tra l'altro noi sappiamo che a prescindere dal risultato il Napoli qualificato agli ottavi è atteso da un sorteggio comunque duro, perché è molto probabile che l'Inter, che gioca stasera, arrivi prima nel girone, quindi non puoi sperare di prendere neanche la Real Sociedad, che tra le prime è quella forse più abbordabile, per cui è un ottavo molto molto duro, ma devi prendertela solo con te stesso, perché come dicevi tu hai fatto un girone di Champions pessimo.
E non si vince in casa il 27 settembre, poi Mazzarri sceglie la linea della solidità, della conferma, la stessa formazione di Torino. È chiaro che rispetto all'Inter a Torino qualche passo in avanti, complice anche l'atteggiamento della Juventus, questa sera vogliamo capire anche se ci sono ulteriori passi in avanti che il Napoli può garantire in pochi giorni.
I passi in avanti adesso devono essere risultati e anche la porta inviolata. Il Napoli prende sempre gol, anche quando vince ha preso gol anche a Bergamo, e la squadra non deve abituarsi a raccogliere sempre il pallone dalla propria porta. Quindi confidando in un Osimhen che nei viaggi di 7 ore tra andata e ritorno possa fare gol e fare come grandi campioni, perché qualcuno ci dava Maradona, anche lui faceva queste piccole follie, confidando in questo, però il Napoli deve sicuramente fare risultati, perché è passato troppo tempo ormai dall'ultima vittoria e soprattutto non deve prendere gol.
Assolutamente, poi Osimhen, chissà, magari questi ravvicinamento con Napoli, il fatto il Senato a Marrakesh, ma che abbia detto, ritirando il pallone d'oro, tutto risolto per quei video su TikTok, ci siamo chiariti. Chissà che arrivi anche il sospirato rinnovo, che può essere comunque una garanzia per il Napoli di avere un mercato in estate con maggiore potere contrattuale.
Allora guarda, ho proprio visto adesso Calenda giù con Mario Giuffrida in prossimità della tribuna, quindi come dicevi tu ci sarà questo incontro probabilmente. De Laurentiis spinge molto per questa firma e il via libera Osimhen per questo premio. Tra l'altro il ragazzo oggi ha scritto un post molto bello nel quale ha fatto capire che ci teneva, mi sembrava proprio una premessa ad una chiacchierata tranquilla. Vediamo se Osimhen accetterà finalmente. E io credo che chiudere questa telenovela ormai lunghissima è sicuramente un buon ingrediente per aiutare il Napoli a uscire da questo momento difficile.
Grazie Giovanni Scotto, buon lavoro con Roma.
Grazie a voi, ciao Gianluca, ciao.
Ciao Giovanni. Grazie Giovanni Scotto, ho due minuti ancora, Gianluca.
Certo, così. Certo, assolutamente.
E allora mi avvicino, collega e amico che non sento da secoli, Davide Palligiano, Corriere dello Sport, saluto anche Gianluca Monti che dopo pesco. Allora Davide, buonasera, ben trovato su Marte. Insomma, il Napoli, che a livello internazionale non è che ha fatto meglio della Serie A, però a questo punto stasera può spazzare via degli scetticismi, ma anche tornare alla vittoria in casa in Champions League.
Vittoria che manca, ciao Dario, buonasera a tutti prima di tutto, e vittoria che manca da un po', come avete sicuramente detto. E stasera può arrivare contro una squadra che non è né Real Madrid, sembra una banalità quello che sto dicendo, probabilmente lo è, però non è né Real Madrid né l'Union Berlino, ovvero non è un Real che ha quelle individualità clamorose e non è l'Union Berlino che viene qui a chiudersi in modo, diciamo, all'antica, in modo un po' vintage. C'è una squadra che viene qui per giocare sia perché fa parte del suo DNA, è una squadra bella, molto bella anche da vedere, con qualche buona individualità, una di queste però stasera manca, che è Alvaro Giallo, l'attaccante spagnolo, però che ha un bel gioco e soprattutto deve vincere con due gol di scarto, quindi mi aspetto una partita molto bella e che può, da questo punto di vista, può essere ottimale per il Napoli, perché contro c'è una squadra che giocherà a calcio e non si chiuderà. E
infatti in questo senso, prendendo spunto dall'andata, il Napoli soffrì molto nella ripresa, ma il primo tempo ebbe tante occasioni perché lo Sporting non è imbattibile in retroguardia. Di contro Mazzarri ieri ha detto: attenzione, sono bravi in contropiede, come a dire che non è che mi aspetto un assalto portoghese.
No, no, è vero, anche perché tra l'altro ha in panchina anche molti buoni giocatori che possono fare la differenza e sono molto veloci, sono veloci, sono tecnici, è una classica squadra portoghese che sta facendo molto bene anche in campionato, ha vinto praticamente, a parte il pareggio con l'Union Berlino, nelle ultime 5 le ha vinte tutte, è terza e quarta in classifica, soli 2 punti da, insomma, corazzate, in Portogallo possono essere Sporting Lisbona e Porto, a un punto dal Benfica, quindi insomma si gioca anche lì le sue chance di qualificarsi o per l'anno prossimo per la Champions, o fare qualcosina addirittura in più, che sarebbe del miracolo, avrebbe del miracoloso ovviamente in Portogallo, visto che c'è quell'egemonia di quelle tre squadre. È una squadra da temere assolutamente, non è una partita per nulla scontata, il Napoli ovviamente sulla carta è più forte, però contro, ripeto, una squadra che non ha nulla da perdere e che non credo si accontenterà eventualmente del pareggio per andare in Europa League, visto che dall'altro lato c'è Union Berlino, Real Madrid, insomma, con una squadra come il Real che non lascia mai nulla a nessuno.
Grazie Davide, buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie a Davide.
Ecco Dario.
Allora, caro Gianluca, a te.
No, sì. No, no, poi volevo un attimo discutere con te, perché stiamo parlando della partita di questa sera. Io ero già proiettato anche un po' più avanti, cioè agli ottavi di finale, perché poi paradossalmente...
Ah, sei ottimista.
No, sì, diciamo che qualificate come prime al momento sono certamente il Bayern di Monaco, l'Arsenal, il Real Madrid e diciamo il Barcellona, il Manchester City sicuramente. Ora ci sono due gironi, Real Sociedad Inter, il girone D, e Atletico Madrid-Lazio nel girone E. Diciamo, se la Lazio riuscisse a fare il colpaccio, eliminerebbe tra le prime l'Atletico Madrid e quindi tra le papabili avversarie del Napoli, e invece poi ci potrebbe essere la Real Sociedad. Diciamo che sono tutte fortissime, cioè ci sarebbe solo l'Arsenal forse, e la Real Sociedad se arrivasse prima come squadra un po' più abbordabile, tutte le altre sono le corazzate che conosciamo. Quindi insomma gli ottavi di finale si profilano, diciamo così, una impresa per il Napoli già prima ancora di arrivarci. Poi volevo fare questo ragionamento.
Sicuramente, no, sicuramente io non voglio parlare in calcese, quindi rifugiarmi in cose diplomatiche e dire no, pensiamo ad oggi, eccetera. Dico che effettivamente a questo punto dobbiamo tifare tra virgolette
per la Lazio,
a letto del Napoli,
per la
no,
Lazio.
Per, sì, per la Lazio o anche soprattutto per la Real Sociedad, come diceva Marcello Altamura prima, nel senso che se l'Inter non batte la Real Sociedad in casa, l'Inter arriva seconda e quindi il Napoli potrebbe, certo, capitare contro la Spagnola, che è un'ottima squadra. Tra l'altro il Napoli avrebbe dovuto prendere le Normand e Kubo, difensore esterno destro, altro che Nathan Lindstrom, ma questo è un altro discorso. Sì, anche l'Arsenal, tu dicevi, anche se l'Arsenal è la squadra che l'anno scorso ha sfiorato il titolo, stanno andando molto bene, quindi io temo molto le squadre inglesi, che secondo me sono comunque in media di una spanna superiore a quelle italiane, quindi a questo punto è complicato, probabilmente Lazio si è dato, probabilmente qualche altro team che magari
il Borussia Dortmund nel girone F,
esatto,
Borussia Dortmund girone F,
sì, eventualmente,
che se la vede col Paris Saint Germain che è secondo e quindi dovesse arrivare prima il Borussia Dortmund. Nel frattempo però è finita Lens-Siviglia 2-1 per il Lens, PSV Eindhoven Arsenal 1-1, quindi Arsenal primo in classifica, PSV Eindhoven secondo in classifica e Lens che va in Europa League da terzo, Siviglia eliminato totalmente. Questo è il quadro del girone B.
Basta vincere l'Europa League al Siviglia per essere competitivo anche in Champions.
È vero.
Questo vuol dire anche questo risultato. Però al di là di questo ti devo anche aggiornare sulla affluenza dei tifosi, anelli superiori di curva A e curva B pieni, non così distinti, io credo siamo sui 30.000 spettatori, non credo di più perché ci sono discreti vuoti anche nel settore superiore dei distinti e non in quello inferiore dove ci sono molte anche scolaresche, credo. Nel frattempo sono entrati nei spogliatoi i giocatori del Napoli con Osimhen che faceva anche degli esercizi di riscaldamento e di stretching. Napoli maglia azzurra questa sera, ci mancherebbe, contro lo Sporting maglia rossa. Se voi sono qui credo che possiamo sentirci tra un po' anche per ascoltare il coro, che è una copyright, una copyline, come dice De Laurentiis, assoluta dei tifosi del Napoli, ormai imitata da molti stadi europei.
E allora facciamo così, torniamo in studio, ascoltiamo un messaggio vocale WhatsApp, andiamo in pubblicità e poi torniamo al Maradona. Sentiamo questo messaggio e cosa ha da dirci questo amico al 339-666-9990. Eccolo qui.
Buonasera.
Buonasera.
Ricordo perfettamente la Champions League, la prima Champions League con Mazzarri. Ero al Bayer Arena, all'Allianz Arena all'epoca, mi ricordo, a Monaco.
E Napoli perse 3-2.
Perdemmo. Andai a Villarreal per vedere la vittoria del Napoli. E poi anche a Londra, ahimè, quanto ci ho creduto sull'1-1.
Mamma mia, il
forza Napoli sempre. Maurizio e figli da Battipaglia, ciao.
Salve Maurizio, mamma mia, il gol di Hiller, l'1-1 allo Stamford Bridge, aveva illuso tutti, purtroppo si infortunò a maggio, nella prima mezz'ora, all'inizio della partita, il Napoli a destra ebbe subito, sulla propria destra, dei problemi, ricordo, insomma, quella cavalcata con Campagnaro, Cannavaro, Aronica e Grava, che si alternava con uno dei tre in difesa, con Hiller a metà campo insieme a Zuniga e Maggio che erano sulle fasce, c'era anche chi c'era a metà campo, c'era Gargano insieme a Hiller e anche il Yebda che ogni tanto entrava e giocava, e poi davanti Amsic, Lavezzi e Cavani. Era questa la formazione che pareggiò 1-1 col Manchester City all'esordio a Manchester. Poi la seconda partita pareggiò 1-1 con il Bayern di Monaco al Maradona, al San Paolo, qui, e ricordo che De Santis riuscì a parare anche un calcio di rigore, quindi pareggiò 1-1 qui. Poi 0-0 col Villarreal, sempre al Maradona, 0-0 col Villarreal. Dopodiché andò a Monaco di Baviera e perse 3-2, perdeva 3-0, doppietta di Fernandez, era un difensore argentino, tutti e due gol di testa, ma non riuscì a pareggiare. Ma poi al Maradona vinse con il Manchester City 2-1, fu una partita meravigliosa, epica da parte del Napoli, con una parata di De Santis su Balotelli proprio alla fine, che resta indimenticabile. Poi andò a Villarreal e vinse 2-0 in una notte incredibile. Ricordo che tornammo in aereo da Via Real alle 5 del mattino, e alle 5 del mattino all'esterno dell'aeroporto di Capodichino c'erano 7.000 tifosi che aspettavano la squadra attaccati alle vetrate mentre usciva, e poi a festeggiare su tutti i viali dell'aeroporto di Capodichino, cosa che documentammo alle 5 del mattino, 7.000 tifosi ad aspettare la squadra per quella qualificazione agli ottavi di finale, dove poi arrivò il Chelsea. Ci fu quella partita di andata 3-1 bellissima del Napoli, che sfiorò anche il 4-1, e poi due settimane dopo andò allo Stamford Bridge e purtroppo ai supplementari il 4-1 condannò gli azzurri all'uscita, ma fu una cavalcata trascinante, meravigliosa veramente, quella di Mazzarri e il suo Napoli in quella prima Champions League dell'era De Laurentiis. Ci fermiamo, tra poco torniamo al Maradona.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Rieccoci in diretta prepartita di Napoli-Braga, che sta per cominciare. Squadre sono già nei sottopassi per entrare sul terreno di gioco. Il Napoli giocherà in maglietta, allora pantaloncini bianchi, credo a maglia azzurra a questo punto, sì, vedo fuoriuscire dalla tuta, mentre in maglia rossa o bianca il Braga. E noi sapete che facciamo? Ci colleghiamo nuovamente con la tribuna stampa dello stadio Maradona, in attesa che le squadre entrino in campo, ma sono già piazzate dietro la terna arbitrale le due squadre, quindi si tratta di secondi. Andiamo da Dario Sarnataro. Dario, eccoci.
Eccoci Gianluca, con un tempismo perfetto dalla linea quando è partito l'inno della Champions League, che è abbastanza lungo, ricordiamo tra l'altro il play, ma anche il DJ set pre-gara è del nostro Gigi Soriani, che è poco distante da me, e quindi aspettiamo con grande emozione, anche se ormai è una piacevole abitudine il coro del Maradona. C'è anche uno striscione che sta per essere in qualche modo mostrato a tutti da parte della curva B, che credo sia un omaggio a qualcuno, però essendo abbastanza breve. C'è l'effigie di Maradona e distinti del club Saverio Silvio Vignati, che pure salutiamo. Come dicevi tu, maglia azzurra del Napoli, maglia biancorossa con prevalenza appunto di rosso per la squadra portoghese. Parlavo anche in qualche modo con qualche collega portoghese, cercando di capire come giocherà la formazione dello Sporting, però forse col 4-2-3-1, perché Riccardo Horta è comunque un giocatore molto offensivo, difficile che faccia la mezzala, ma vediamo in campo a questo punto da qualche minuto. Ci siamo con il coro famoso Quasi, che direi di far ascoltare quasi tutto. Che dici Gianluca, sei d'accordo?
Sì sì, assolutamente Dario.
Aspetta, ecco, parte in questo momento, eccolo qua, parte, ascoltiamo insieme, aspetto la parte finale, chiaramente copro leggermente questo momento, sempre molto bello devo dire, col pallone Champions, il simbolo a centro del campo, e con lo schieramento di telefonini da parte di tutto il pubblico di Napoli, del Maradona. Eccolo qua, il coro con l'urlo dei tifosi. Insomma, sempre bello, non mostruosamente forte come col City, col Chelsea o col Real o altre occasioni, ma insomma è chiaro che non c'è il tutto esaurito, e da questa squadra i tifosi chiedono una sola cosa: devi vincere, come appunto stanno cantando sia i ultra della curva A che quelli della curva B. In campo le squadre, ci siamo quasi, ribadisco se vuole le formazioni Gianluca insieme,
certo, però
manca pochissimo. C'è anche solo mio ovviamente, che risuona forte con la voce dell'indimenticabile Enrico Caruso. Meret tra i pali, poi Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Nathan per il Napoli, il 4-3-3, Zamboang, Salo, Botteca, Zilinski in linea mediana, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia in attacco, rispondono Sporting Braga, vedremo se col 4-3-3, come si diceva, gli uomini sono Mateus, Victor Gomez, Serdar, José Fonte, Cristian Borja in difesa, João Moutinho, Zalazar, Riccardo Horta forse a centrocampo, dunque i tre sono questi, Riccardo Horta è anche il capitano, Bruma, Banza e Pizzi in attacco, o più o meno sarà così, vedremo tra qualche istante. Tutto pronto, c'è ancora qualche momento di ritardo con un po' di di insomma di integratore alimentare per il Napoli, perché effettivamente è una serata abbastanza calda. Ci sono anche circa e oltre 200 tifosi dello Sporting Braga che si fanno sentire, hanno anche acceso un fumogeno, fischiati in maniera molto diciamo serena dagli opposti tifosi del Napoli. Foto di rito per entrambe le squadre e la partita è importante, si va agli ottavi di finale per la quinta volta se dovesse il Napoli ottenere il pass questa sera, ricordiamo, con una vittoria, con un pareggio, anche addirittura con una sconfitta, con un gol di scarto, anche 4-5 per dire tutto. Ma insomma il Napoli è chiamato a dare risposte. Il Napoli inizia sotto la curva A e attaccherà verso la curva B, e spesso mi fanno notare gli scaramantici, il Napoli segna nella porta sotto la curva B, visto che il Napoli con l'Inter e con la Juve ha giocato due buoni se non ottimi primi tempi, ma non ha segnato, il che ha condizionato la partita. Speriamo che stavolta va diversamente. Calcio d'inizio dello Sporting Braga, a più tardi per gli aggiornamenti. A te Gianluca.
Grazie a Dario Sanataro. Comincia qui la notte di Champions League, l'ultima legata ai gironi, e noi la seguiremo tutta fino a mezzanotte inoltrata. C'è Vincenzo Russo in regia che salutami ancora. Da Gianluca Gifuni per il momento è tutto. Gli azzurri di Mazzarri si stringono al centro del campo in attesa di cominciare il match contro il Braga, match che vale gli ottavi di finale di Champions League. A più tardi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.